Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità e commenta le notizie attraverso una lente speciale. Cerchiamo di rappresentare anche criticamente il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 833, parleremo di un corteo dell'Epifania, parleremo di gorilla, ma soprattutto parleremo di un libro che parla di piccioni. Non mancherà una ricetta cruelty free vegan dedicata proprio ai nostri amici piccioni e un po' di buona musica. Speriamo di avervi incuriosito.
Vado dritto per la mia strada tra bulli e cazzotti. Sono un moccioso tra le merde, infatti sembro Arale. Ho una fusione di Mafalda col puffo quattro occhi. Verso l'edicola, portale, spazio temporale. Amo il fumetto ma nessuno me lo ha mai spiegato. Passo il mio tempo isolato, tornando dall'isolato. Leggo Yak e Bonvi, poi provo a fare le mie strisce. Piego in quattro i fogli, sfoggio un sorriso raro. Cosa sarò da grande? Fumettista da Puglia. E tu non mi cercare, sono Tristan da Cunia. Ho una missione assegnata fin dalla culla. Lascia che intinga la punta, lascia che sopravviva la giungla. Lascia che sia lo strano negli occhi di quasi tutti. Solo perché leggo un albo tra blocchi di frangiflutti. Traboccano tanti dubbi, ma so che ogni vignetta salva da guai.
Last night
abbiamo provato a chiedere all'intelligenza artificiale se avesse senso paragonare l'intelligenza dei primati con quella umana. L'intelligenza artificiale ha risposto che certamente ha senso farlo. È un campo di ricerca scientifica legittimo e attivo, noto come cognizione comparata. Nello stesso momento, per giustificare questa affermazione, l'intelligenza artificiale afferma che la vera motivazione è la comprensione del cervello umano, cioè confrontare le strutture cerebrali e le loro funzioni tra diverse specie di primati fornisce informazioni cruciali sulle basi neurali dell'intelligenza umana. Se lo facciamo, non è certo nell'interesse dei primati, è comunque sempre nell'interesse umano. Quello che viene sempre omesso, ma che noi insistiamo a dire quando si parla di questo argomento, cioè sul raffronto dell'intelligenza tra umano e non umano, è che ogni specie vivente, per essere arrivata a questo stadio evolutivo, significa che ha tutta l'intelligenza che le serve per muoversi nel suo habitat e nel suo ambiente. Alla luce di questo, possiamo interpretare la prossima notizia, che riguarda la morte di una scimpanzé che si chiamava AI. Una scimpanzé, come dicono i titoli, che addirittura pensava, e dipingeva. Una scimpanzé nota per la sua memoria incredibile, con capacità enormi in tante attività di ricerca che le erano state, diciamo così, proposte, ma forse anche imposte. Morta AI, una scimpanzé geniale che sapeva disegnare, riconoscere simboli, numeri e colori. Questo animale è morto in Giappone all'età di 49 anni per un'insufficienza legata all'età. Era nata nell'Africa occidentale nel 1976, era stata quindi libera, poi catturata un anno dopo e portata all'Università di Kyoto in Giappone, dove si è spenta appunto all'età di 49 anni. La sua intera vita è stata spesa all'interno di un laboratorio. Era un laboratorio di lusso, prevedeva addirittura di poter uscire all'esterno, ma non perderemo tempo a disquisire se AI fosse felice o infelice in quel luogo. Possiamo però sicuramente affermare che la maggior parte degli altri animali studiati nei laboratori vivono in tristissimi stabulari scantinati, posti dove non possono che ammalarsi di malattie psichiche. L'idea di studiare, valutare e soppesare l'intelligenza di uno scimpanzé non ha alcun senso. Avere strappato un animale alla sua vita, al suo ambiente, a sua madre, alla sua libertà, al suo gruppo sociale, anche se in cambio di una vita sulla carta agiata, non può altro che essere condannata come scelta violenta, specista, colonialista ed estrattivista. È utile riportare qui un aneddoto che è accaduto nel 2000 quando AI provò a scappare dal laboratorio in compagnia di un altro primate usando una chiave per aprire la sua gabbia. Ancora una notizia piuttosto agghiacciante. Durante la tradizionale sfilata dei re magi che si tiene a Nocera Inferiore, un cavallo che trainava una carrozza è improvvisamente caduto ed è morto poco dopo. Ovviamente è difficile stabilire quali siano state le cause della morte, probabilmente un malore, ma resta il fatto che spesso i cavalli e altri animali sono sottoposti a forti dosi di stress durante questo tipo di manifestazioni. Solitamente si considera il palio di Siena come l'emblema dello sfruttamento sconsiderato dei cavalli, ma ciò è vero solo in parte. Se il palio di Siena, infatti, è senza dubbio lo sfruttamento più estremo, questo non toglie che anche contesti più tranquilli, come esempio può essere una sfilata dei Re Magi, i cavalli possano subire un fortissimo stress a causa dei rumori e della folla che gli si fa intorno. Il cavallo è un animale preda in natura, quindi un animale sempre in allarme. Possiamo dire che sia un animale pauroso, soggetto a facili spaventi, con grandi dosi di stress quando non può mettere in atto la fuga, che è la sua principale arma di difesa. Chiaramente dei cavalli, in una rievocazione storica, imbrigliati e tenuti per il morso con grande forza affinché non facciano movimenti inconsulti, sono animali sotto un enorme stress. La fuga non è contemplata per loro e noi spesso tendiamo a sottovalutare certi rischi perché ragioniamo da esseri umani e consideriamo una sfilata storica del tutto innocua per un cavallo, ma non è così. I cavalli possono morire per stress e paura. Adesso per la cultura parliamo di libri, di un particolare libro che si intitola Il piccione di non ritorno, scritto da Alessandro Lamuraglia. Il servizio e l'intervista sono a cura della nostra Ilaria Beretta.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Il piccione di non ritorno di Alessandro Lamuraglia, un libro che ha come sottotitolo I colombi, un inaspettato viaggio di conoscenza e sentimenti. Siamo qui con l'autore. Alessandro, inaspettato viaggio di conoscenza e sentimenti.
Sì, intanto faccio notare che nel titolo c'è i piccioni e poi nel sottotitolo colombi, e questo voglio specificare perché tanti non lo sanno, che piccioni e colombi sono esattamente lo stesso animale, semplicemente le colombe bianche sono dei piccioni selezionati come si fa con delle razze dei cani per essere appunto poi usati in varie cose abbastanza tristi, tipo il rilascio dei matrimoni o per bellezza. I sentimenti è perché parte dall'esperienza personale che ho vissuto, dove ho scoperto che questi sono degli animali, non è che zampettano e basta nella città e si fanno gli affari loro, ma manifestano un'affettività fortissima sia tra di loro che anche con gli uomini, se gli uomini si accorgono di loro e si accorgono e tentano una relazione. La prerogativa principale è quella dei sentimenti dei piccioni. Loro vivono letteralmente per amare. La loro priorità assoluta sono i sentimenti e l'affetto. Conoscenza, perché sono animali bistrattati da una gran quantità di persone, ma in realtà sono molto studiati dagli scienziati, soprattutto quelli della comparazione cognitiva, che studiano le differenze fra i comportamenti umani e gli animali, e appunto i piccioni sono tra gli animali studiati. Addirittura uno dei primi psicologi importanti della storia, che era Skinner, è stato uno che ha fatto gli studi fondamentali su di loro ed era un grandissimo grandissimo psicologo. E oltre a quello ci sono tantissimi studi che mostrano i piccioni dotati di grandissima intelligenza, di discriminazione di volti, di dipinti, di movimenti, di addirittura di cose complicate con le lettere, il riconoscimento di tante cose e appunto comportamenti molto molto vicini a quelli dell'uomo.
Nel libro e fai una differenza tra animali domesticati e resi randagi poi dall'uomo. Puoi spiegare meglio?
Loro in origine abitavano le scogliere di mare, rocce e scogliere. Ci sono anche delle testimonianze di convivenza con i Neanderthal nelle grotte, quindi diciamo che si va addirittura 70.000 anni fa, quindi questo fa addirittura sospettare che possano essere i primi domesticati, no? Quindi poi quello che sappiamo invece proprio dalla storia è che i Sumeri, certe altre popolazioni antiche, ma poi in tutto il mondo si sono accorti delle grandissime qualità di questo piccione, cioè che tornava sempre al nido, anche se lo spostavi, anche se lo prelevavi, poi lui tornava sempre al nido. E gli uomini hanno cominciato a prelevarli in modo massivo e li hanno tenuti con loro per tutti questi migliaia di anni, fino a poco fa. E quindi sono di fatto quelli che vediamo oggi nelle nostre città, non esistevano in origine, ma sono semplicemente quelli che sono stati liberati dopo che è finita la domesticazione, siccome erano usati anche in guerra come messaggeri in guerra o anche come portatori proprio di notizie. La prima agenzia di stampa usava i piccioni, quindi col progresso poi tecnologico i piccioni semplicemente non servivano più, sono stati tutti rilasciati, abbandonati a loro stessi. Loro, avendo un carattere fortemente stanziale, cioè non sono animali che se ne vanno a cercare il cibo o dice sai io vado a esplorare altri territori. I piccioni nascono e vogliono stare esattamente dove sono nati, fanno pochissimi metri dal luogo dove si sono stabiliti. Di fatto sono dei randagi ex domestici divenuti randagi a causa delle scelte dell'uomo.
Questo che hai appena detto va in contraddizione con quello che noi conosciamo come il piccione viaggiatore.
Certo, è l'animale in assoluto che vuole viaggiare meno che conosciamo. Lui vuole stare nel nido e fa di tutto per tornare al nido, tant'è che il termine inglese è homing pigeons, cioè che tornano.
Nel libro tu racconti anche un passaggio di non ritorno, che non è solo il piccione di non ritorno, ma anche una tua avventura, una tua scelta di lasciare tutto e di andare dove, Alessandro?
In Spagna, dove c'è il più grosso santuario di accoglienza dei piccioni. All'epoca mia ce n'erano addirittura 1200, ora sono anche di più. Avevo questi miei piccioni a Firenze che non potevo tenere, e questa signora, conoscendomi, vedendo com'ero, mi ha detto: ma perché non vieni qui in Spagna a occuparti di loro? Io alla tenera età di 46 anni non mi sono fatto domande, ho lasciato casa, famiglia, amici e tutto quanto, sono partito con i miei piccioni e sono andato lì. In quell'anno ho imparato talmente tanto, perché il numero era talmente alto, i casi erano talmente tanti, che ho imparato di tutto quello che si impara magari altrimenti in 10 anni, perché lì ce ne erano 1200, solo quelli di cui mi occupavo io di giorno e di sera erano 70-80, per dire, tutti disabili, ognuno con una storia diversa, ognuno con una patologia diversa. E lì infatti ho potuto conoscere tanti soggetti, ho potuto approfondire questo legame che si crea anche tra me che ero il custode e l'affetto che si riesce a trasmettere, loro che diventano proprio come dire affezionati in modo esclusivo, ti aspettano la sera, pensano solo a te, vogliono la tua compagnia, addirittura migliorano la salute. A volte qualche piccione non aveva reagito bene a certi farmaci, a un ciclo di antibiotici, e invece poi insieme veramente al rapporto affettivo ha ripreso la voglia di vivere, si è trasformato e ha vissuto un po'. Alcuni ormai non ci sono più, però ci sono altri piccioni che sono durati in quel luogo tanti anni, anche più di 20, e anche i miei a questo punto hanno 12 anni, 13 anni, quelli che sono rimasti, insomma, che non hanno subito, diciamo, malattie, ecco.
Puoi dire il nome del santuario?
Sì, si chiama La Paloma Triste, c'è una signora belga in pensione che si è occupata di piccioni, quindi andava avanti sia con la pensione che con le donazioni, e più una serie di ragazzi del luogo che venivano a fare le pulizie, pagati ovviamente a ore, perché immaginerai che con tante presenze e tante voliere c'era bisogno ovviamente di aiuto, ecco.
Chiuse gli occhi per riposarsi. Chiuse gli occhi con la serenità dell'universo immenso e silenzioso, non li riaprì più. Era stanco e sprofondò nell'amore totale. In quel campo dove lo portai senza vita, ero chinato a farmi male. Volevo sentire i rami e i sassi che mi facevano dolore alle ginocchia. Era giusto che mi ferissero e dovevo stare lì accasciato con lui in collo. Aveva dentro tutto il dolore di migliaia di anni, di ogni zampa di piccione che abbia mai toccato terra. Era anche un angelo dormiente. Era stanco e sprofondò nell'amore totale. Aveva trovato in una mano la soave culla che lo accompagnasse. È la chiusura del libro di Alessandro Muraglia, e per dirci che ogni piccione che si incontra è amore totale, ed è questo che si ricava dal tuo libro, Alessandro.
Sì, ti ringrazio, mi commuovo ancora a ricordarmi quella storia, perché tra l'altro era un piccione che pensavamo fosse la femmina della coppia, da anni pensava la signora che fosse la femmina, invece poi abbiamo scoperto che era il maschio, ed era uno storto col problema neurologico e che si dava un sacco da fare per portare avanti la coppia, nonostante quelle condizioni, e gli ultimi tempi, che proprio non ce la faceva, io andavo lì nella voliera, me lo prendevo in braccio e lo tenevo nella mano, come una culla, e lui si riposava, chiudeva gli occhi, poi mi guardava, muoveva l'aletta, no? Perché hanno questa cosa dell'emozione, di muovere l'aletta, che fa un tremolio. E sono stati dei giorni incredibili, finché poi non ce l'ha fatta più e si è proprio addormentato, proprio sulla mano, e non si è più risvegliato. E ognuno di quelli che ho perso così, e che alcuni sono morti tra le mie mani, lasciano un segno profondissimo, perché tu li vedi proprio che fanno l'ultimo respiro e ti cercano.
Chi volesse scoprire questo mondo dei piccioni, dei colombi, può leggere il libro di Alessandro Lamuraglia, Il piccione di non ritorno, si trova su Amazon, e il mondo, dopo questa lettura, il mondo soprattutto cittadino che li vede protagonisti insieme a noi nelle città, non sarà più come prima. Lo sguardo che tu getti su di loro e che ci permetti di gettare attraverso le tue parole è completamente diverso ed è sorprendente. Grazie per aver scritto questo libro.
La ricetta di oggi, vegana cruelty free, a cura del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, è dedicata ai protagonisti del libro di Alessandro Lamuraglia, ai nostri amici piccioni.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Agli amici piccioni dedichiamo una dolce ricetta a base di mais. La morpolenta, dolce tipico di Varese, come di consueto rivisitato e corretto in chiave vegan. Gli ingredienti sono 120 g di burro vegetale, 70 g di farina di mandorle, 40 g di farina di mais fioretto, 50 g di farina tipo 0, 120 g di zucchero, 80 ml di acqua, 8 g di crema tartaro o lievito in polvere per dolci, un pizzico di sale, della vaniglia, la scorza grattugiata di mezzo limone, zucchero a velo per decorare. Ammorbidite il burro vegetale e lavoratelo a crema con lo zucchero e la farina di mandorle. A parte, in una ciotola versate l'acqua, la scorza di limone, la vaniglia e il sale. Unite la farina e lavorate con una frusta. Poi unite l'impasto di burro vegetale e mandorle e infine la farina di mais e il cremor tartaro. Versate il composto in uno stampo apposito per la morpolenta oppure in uno stampo da plum cake. Cuocete in forno statico a 165 gradi per 60 minuti. Togliete dal forno e lasciatelo intiepidire. Servite con una spolverata di zucchero a velo.
Puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento con la puntata numero 834 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.